Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia, il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo succede in un momento in cui è in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato, infatti, solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan, ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah e che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessato il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
Grazie Emanuele. Veniamo alle elezioni comunali. A Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein, aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città, come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino, La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centro-sinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredice.
Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa, pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'insperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca, per la quinta volta sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Vellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
A Venezia il candidato del centro-sinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centrosinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sulle questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alla destra, con diverse sfumature.
La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra, che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra, non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile, e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato, e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo vuol fare. Giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta, cioè di regolamentare le piattaforme.
Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali di lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'aria di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che secondo le loro informazioni si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. All'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux: lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1.700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento in particolare, quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale, industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.